Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e parleremo dei luoghi dei libri. Siamo quasi agli sgoccioli di Urban, perché questa settimana finirà la nostra trasmissione dedicata agli eventi e alle storie dalle città, ma insomma noi proseguiamo fino a venerdì con argomenti abbastanza interessanti. Domani sera abbiamo città e cibo e poi venerdì architetture e design, ma stasera parliamo dei libri, lo facciamo insieme a molti ospiti, tra cui il condirettore del sito alice.it, che è un sito internet dedicato ai libri, a tutto quello che volete sapere, presentazioni, lettori, librerie, scrittori, eccetera. Quindi ne parleremo però in coda alla trasmissione. Mentre parleremo anche insieme a Michele Dinnella, che è direttore editoriale del Touring Club, per parlare non tanto dei luoghi dei libri, ma dei libri che parlano di luoghi. E poi di questo bellissimo magazzino, anche impegnativo da gestire, che è a Verona e che è il magazzino della Mondadori, dove vengono raccolti milioni di libri. E, insomma, tantissimi ospiti e, come dire, ecco, la cosa importante è quello che vogliamo sapere da voi all'828 1111, il nostro numero verde. Vogliamo sapere stasera qual è il vostro luogo dei libri. Cioè, dove preferite acquistarli, dove preferite leggere, se frequentate biblioteche oppure librerie, se preferite delle librerie piccole oppure dei grandi magazzini librari, eccetera. Ecco, quindi raccontateci tutto questo, qual è il vostro luogo dei libri, al numero verde 828 1111. Poi tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi e ricordo che chi indovinerà riceverà un libro in omaggio. Ma partiamo subito con Alain Elkann. Buonasera, il can.
Buonasera, come va?
Bene, siamo
qui.
Sono qui
a Venezia, sto entrando a vedere un film interpretato da Nicole Kidman al Festival di Venezia.
Mm-hmm. Beh, è l'evento divistico di questa mostra, perché tutti stanno aspettando Nicole Kidman.
Non lo so, guarda, ho visto un bel film ieri di Amos Gitai, un film di Chabrol, ho visto un film di Vanity Fair, domani aspettiamo Amelio, che ha un film importante per l'Italia. Chissà che quest'anno l'Italia non riesca a avere un leone o qualcosa.
Speriamo, rispetto alle polemiche dello scorso anno.
Comunque c'è molta gente qui a Venezia, molti intellettuali, molti giornalisti, molte persone del cinema, non so, da Tarantino a... come si dice, da Tarantino a Chabrol, ecco, qui ho Citto Maselli davanti a me, che vede in questo momento, cioè il mondo del cinema è molto vivace.
Insomma, le sembra che questa mostra di Marco Muller sia interessante rispetto alle edizioni passate?
Ho fatto un gran parlare su delle sciocchezze organizzative, no? Che in fondo, siccome credo che l'immagine che ha dato Croft, che su un impianto debole ha messo un motore molto forte, sia vero. Cioè, quest'anno ci sono moltissimi attori, moltissimi film. E poi io dico una cosa, lo dico sempre, che secondo me quello che è interessante in questi festival è incontrare la gente.
Certo.
Cioè, io ho una figlia che ama il cinema, che studia cinema all'università, ha potuto stare 3 ore a ascoltare parlare Tarantino.
E infatti, sì.
E voglio dire, si hanno uniche opportunità.
Certo.
Oppure io ho intervistato Mia Faro, ambasciatrice dell'UNICEF, che non avrei potuto fare normalmente.
Eh sì, certo, i festival sono occasioni per incontrare tutte le persone.
Gli italiani incontrano gli americani, i francesi, i tedeschi, gli indiani, cioè c'è un grande crocevio di vita internazionale, vedo che qui c'è una folla immensa.
Bene, senta il can, però noi vogliamo parlare anche di libri, perché lei conduce una trasmissione su Radio 24 che è Tra le righe, che adesso riprenderà nella sua edizione autunnale, credo.
Certo.
Ecco, e vogliamo sapere in qualche modo qual è il suo luogo privilegiato per i libri. Non so, lei ha un luogo privilegiato dove legge?
Guarda, io leggo sempre, quando posso. Leggo in viaggio, leggo a letto, leggo in treno, leggo in macchina, leggo in ufficio, se ho tempo. Ecco, solo mentre guido non
quello consigliamo a
però
tutti di non farlo.
Ho sempre dei libri in mano, vede qui per esempio ho in mano un meraviglioso libro a proposito di cinema pubblicato da Electa che presenterò domani con Mollica, mm-hmm. che è tutto il lavoro, la vita e l'opera di Dante Ferretti,
certo.
un grandissimo
famoso scenografo di Fellini.
Scenografo di Fellini, esatto, e di soprattutto adesso anche di Scorsese e di altri. E quindi io ho sempre un libro appresso.
Senta.
E adesso sono felice di ritrovare i miei radioascoltatori, abbiamo subito grandi ospiti, cominciamo con Enzo Siciliano, un libro molto bello sui Masai, poi c'è Veltroni che ha fatto un romanzo e poi ci sarà Andrea De Carlo che ha il suo nuovo romanzo, Arbasino con un nuovo romanzo e poi c'è Umberto Eco che scrive un saggio sulla bellezza, Dacia Maraini che ha un nuovo romanzo, poi moltissimi altri libri che non mi vengono in mente. Il libro dell'estate più bello avuto tra le mani è stato un libro di cui mia moglie mi ha letto dei pezzi, che è un libro di Marai, Sandor Marai, La donna giusta, che è un libro affascinante, io ho riletto L'idiota di Dostoevsky, un libro meraviglioso, ho letto due romanzi brevi di Isherwood su Berlino negli anni 30.
Senta, ci sono occasioni anche durante l'estate, forse soprattutto, per rileggere i classici del passato, perché durante poi l'autunno si leggono i libri nuovi.
Quest'estate rileggo un classico, quest'estate appunto le ho detto L'idiota, rileggo Dostoevsky.
Sì.
L'anno scorso avevo riletto Guerra e Pace, che è un libro formidabile, fondamentale. Altre volte avevo riletto Stendhal. Tra l'altro ho anche riletto una parte della Comédie Humaine di Balzac quest'estate. Ho letto La condizione humaine di Malraux, che non avevo mai letto.
Senta, ma lei ha un rapporto con... lei ha certamente la sua biblioteca, ha un rapporto privilegiato con l'oggetto libro, con la sua biblioteca privata?
Io amo molti libri, ho la mia biblioteca, gioco tutto il tempo, se così si può dire, con i libri, li sposto, li muovo, li leggo, li rimetto a posto, li impresto a volte a qualcuno dei miei figli. E così via, insomma, c'è un rapporto molto vivo, continuo con il libro. Il libro per me non è una cosa morta, è una cosa che fa parte integrante della mia vita di piacere e di lavoro.
Bene, io ringrazio molto Elena Il Can di essere stato con noi e vi ricordo che tra poco inizierà la sua trasmissione Tra le righe nella nuova versione, quindi quella autunnale. Grazie Il Can, buona serata a Venezia. Buonasera. E adesso abbiamo le informazioni dai mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
828 1111 il nostro numero verde per intervenire e raccontarci voi in diretta telefonica qual è il luogo che preferite, il luogo dei libri che preferite, dove preferite acquistarli, dove preferite leggere, se frequentate biblioteche o librerie, ma se volete anche segnalarci un libro che vi è particolarmente piaciuto, insomma siamo qui e aspettiamo le vostre telefonate al numero verde 828 1111. Adesso il primo indizio per la città nascosta di oggi. E magari qualcuno riuscirà a indovinare subito la città nascosta di oggi. Insomma, dubito perché l'indizio è particolarmente difficile. La città nascosta ha antiche origini preromane ed era abitata dalla tribù degli Statielli. I Romani, quando la conquistarono, ne latinizzarono il nome in Lancia. Questo era il primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Mandate la vostra soluzione al numero 349-238-6666 con un messaggio SMS indicando il vostro nome, il vostro numero telefonico e la città da dove mandate questo messaggio SMS. La soluzione, insomma, al 349-238-6666. Parleremo ancora di luoghi dei libri, lo faremo tra poco con l'organizzatrice del Festival Letteratura di Mantova che sta per partire e poi lo faremo anche parlando con Luca Domeniconi, responsabile delle librerie Feltrinelli. Vi segnalerò anche un libro molto bello che è La Libraia di Joyce, ma ne parleremo dopo. Adesso abbiamo al telefono Paola da Savona, un'ascoltatrice che vuole raccontarci qualcosa sui libri. Buonasera, dica.
Buonasera. Allora, come dicevo prima la ragazza, io sono amante molto dei libri, spesso vado in biblioteca perché oltre a vedere, ad acquistare i libri, comunque vado a vedere le ultime novità. E dicevo appunto che il libro è bello quando nel corso del tempo si ha la necessità di rileggerlo. A me capita spesso, quando finisco una storia, un racconto, eccetera, di metterlo momentaneamente nella libreria, però tutto sommato mi rendo conto che poi nel tempo la necessità di andare a rivedere certe frasi, certi capitoli che comunque mi hanno colpito.
Bene.
E questa è una cosa che penso che sia la cosa più bella, quando un libro possa essere riletto nel tempo e quindi ritrovare anche nuove emozioni.
Certo, abbiamo capito benissimo quello che lei ci dice, in sostanza il luogo della biblioteca come il luogo, diciamo, dei tesori da ripescare ogni tanto per rileggerli. Grazie a Paolo da Savona, buona serata, adesso informazioni con GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Bene, siamo tornati a Urban. Allora, non è Latina la città nascosta, cara Annalisa da Bologna, così come non è Lanciano e non è, caro Alessandro, neanche Acqui Terme. Quindi vi do il secondo indizio per vedere se andate un po' più in profondità e riuscite almeno ad avvicinarvi alla città nascosta di stasera. Nel 1155 la città fu attaccata dall'imperatore Federico I, detto il Barbarossa, che quando tentò di cingerla d'assedio la trovò però deserta perché tutti gli abitanti, avvisati in tempo del pericolo, si erano rifugiati in un castello vicino. Era il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Mandate la vostra soluzione al nostro numero 349-238-6666 con un messaggio SMS indicando il vostro nome, il vostro telefono, la vostra città. Bene, vi ricordo anche che per telefonare il numero è 800-28-1111. Stasera vogliamo sapere qual è il vostro luogo dei libri, dove preferite acquistarli, dove li tenete, dove preferite leggere, e insomma, anche se volete segnalarci chiaramente un libro che vi ha fatto particolarmente piacere leggere. Adesso abbiamo un ascoltatore da Milano, buonasera, dica.
Buonasera.
Prego.
Ma dunque, innanzitutto in merito al luogo, il luogo preferito per l'acquisto sono le grandi librerie, nel senso che, cioè, rispetto anche alle biblioteche semplicemente per il fatto che voglio acquistarlo il libro e tenermelo essenzialmente per poi leggerlo quando meglio credo, perché non sempre, diciamo, il libro lo leggo immediatamente dopo che l'ho acquistato. Infatti,
certo,
in realtà,
certo,
compro molti più libri di quelli che riesco a leggere.
Beh, capita spesso a molte persone.
Sì. Niente, poi vabbè, la cosa molto bella essenzialmente secondo me è il camminare in queste grosse librerie, avere quasi un senso di sopraffazione rispetto a tutti questi libri così interessanti che si vorrebbe leggere essenzialmente. È una sensazione, come dicevo, di sopraffazione, un po' quasi come se fosse una cosa fuori controllo, però essenzialmente è molto positiva, molto piacevole come sensazione.
Bene, la ringrazio molto per questa sua segnalazione, buona serata. E adesso andiamo in un altro luogo dei libri, che stavolta sembra, almeno in apparenza, molto più vitale di tanti altri luoghi come le biblioteche, eccetera. Sto parlando di una città, appunto, che è Mantova. Sto parlando del Festival Letteratura. Cerchiamo di capirne qualcosa di più insieme all'organizzatrice di questo festival, che è Marzia Corraini. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, una manifestazione che voi dite sia all'insegna del divertimento culturale, 5 giorni di incontri con autori, reading, spettacoli, concerti. Insomma, da alcuni anni Mantova ha aperto le sue strade agli incontri tra pubblico e autori e scrittori. È così?
Certamente, non siamo tanto noi che lo diciamo, quanto il pubblico che viene ormai da 8 anni a Mantova per cercare un incontro vero con i propri autori preferiti, ma anche per cercare autori magari non così conosciuti e andarli a conoscere meglio.
Sì, volevo sapere anche, una formula incredibile del Festival Letteratura di Mantova è il fatto che sia nata, diciamo, attorno a questo festival, o proprio insieme a questo festival, l'associazione Filo Festival, no? Che è nata nel 96 ed è un'associazione di un gruppo di cittadini. In sostanza mi pare di capire che ci siano dei cittadini che, di varie età, volontariamente si mettono al servizio del festival e cercano di organizzare e di dare il loro apporto anche con l'ospitalità agli scrittori.
Ma è molto più vasto di quanto lei sta dicendo. Accanto al festival si è creata immediatamente l'associazione Filofestival, alla quale aderiscono tra l'altro tutti i volontari che ci aiutano a fare il festival, che ormai vengono anche da molto lontano. Quest'anno abbiamo 800 volontari, un terzo dei quali viene da fuori Mantova. Le dicevo, è più larga di questa associazione la partecipazione della città, perché anche chi non è iscritto a questa associazione o non è volontario mette a disposizione le case per ospitare sia gli autori che i volontari stessi, perché un terzo di questi volontari è di fuori Mantova, come dicevo, e in una città che ha una ricettività piuttosto bassa per noi è un vero problema.
Certo. Senta, signora Correini, questi 800 organizzatori, volontari diciamo più che organizzatori, prevedono anche un'affluenza di pubblico incredibile. Quali sono i numeri dello scorso anno?
45.000 persone dentro gli eventi. In città noi non abbiamo nessuna possibilità di avere
monitorare,
certo. Mentre dentro gli eventi sicuramente sì, perché quelli noi li riusciamo a contare, ed erano 45.000, che per una manifestazione legata al libro e alla letteratura mi pare decisamente interessante.
Bene, oggi è la prima giornata
oggi
del
è la prima giornata dell'ottavo festival. Sente la mia voce un po'...
è un po' affaticata, ha lavorato perché, molto, devo dire.
No, perché tutti qui stiamo veramente correndo, il festival è dipanato per tutta la città e bisogna correre da un posto all'altro perché tutte le cose funzionino. Ed è incredibile, c'è un'atmosfera anche quest'anno straordinaria, una partecipazione grandissima, sia di, dicevo appunto, dei volontari, ma anche ormai l'abbiamo visto del pubblico. Un pubblico tra l'altro appassionato e attento, cioè, è proprio bello vedere questo pubblico, cioè un pubblico che sa quello che sta facendo.
Sì, 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 sì. Certo, un pubblico consapevole in qualche modo.
Esattamente, sceglie tra l'altro all'interno del festival la propria strada, perché abbiamo proposto molto, ma ognuno si ricava il proprio percorso.
Senta, Andrea De Carlo sta per uscire con il suo nuovo romanzo, ce l'ha detto prima lei nel Can in diretta, era a Venezia, ci ha raccontato anche alcune uscite di settembre, e però so che da circa 10 minuti Andrea De Carlo sta suonando la chitarra insieme a Rub Canti Das alle percussioni, proprio nel Palazzo Ducale, vero?
Dentro al cortile della cavallerizza di Palazzo Ducale, e qui succedono queste cose strane. Cioè,
gli scrittori che si mettono a suonare.
Ma che non tanto per fare teatro, questa certo. È una cosa importante, ma proprio perché è una loro passione. E qui è un posto dove un autore si spende per il pubblico in maniera anche insolita. Lo fa magari con i contenuti dell'incontro, oppure come De Carlo, mostrando una delle sue passioni.
E stasera alle 21 invece, sempre in Piazza Castello, Patti Smith.
Sì.
Che cos'è questo? È un concerto o
è
una
un
lettura?
È un concerto reading.
Ecco, bene.
Anche in questo caso Patti Smith ha preparato per noi questa doppia visione del suo lavoro.
Altri appuntamenti che lei può segnalare nella giornata di domani?
Dunque io in questo momento vi segnalo degli incontri durante tutto il festival, perché è una cosa stranissima, il programma l'abbiamo preparato noi, l'ho fatto stampare io, ho riletto 1000 volte.
Sì, però è difficile anche ricordarsi.
In questo momento ricordarlo non...
Sono tanti gli eventi, iniziano
220.
Ecco, il festival quando chiude?
Domenica.
E quindi...
Però, per
prego.
Esempio, mi diceva, ecco, il Nobel Cozzi, credo che sia uno degli appuntamenti da non perdere, come Michael Feber.
Ci dica Cozzi quando c'è.
No, Tony Morris, purtroppo non ho davanti.
Ecco, non
ho,
va bene, ma lo guarderò io, lo dirò dopo nel corso della trasmissione.
Consiglio di guardare il nostro sito.
Ecco, prego, dia l'indirizzo.
www.festivalletteratura.it. Il nostro sito tra l'altro ha una abbastanza chiara, spero chiarissima, calendario di tutti gli eventi, ma c'è anche una cronaca giorno per giorno realizzata dalla redazione internet dei volontari che praticamente racconto tutto quello che succede qui, compreso un piccolo racconto di tutti gli incontri che ci sono. Quindi anche chi non riesce a venire a Mantova, in qualche modo da questo sito dovrebbe ricavare un po' dell'atmosfera che c'è qui.
Bene, io ringrazio Marzia Corraini, organizzatrice di Festival Letteratura di Mantova, per essere stata con noi a Urban. Grazie e buona serata.
Grazie mille a lei, arrivederci.
Io vi ricordo anche che a Mantova ci sarà un'altra iniziativa proprio venerdì 10 alle 16 presso Palazzo Ducale, che è organizzata da Alessandro Sanna con Alvise Vivenza ed è una passeggiata per Mantova, e in qualche modo c'è la possibilità di fare i turisti in città e fare una sorta di album di viaggio, perché insieme a questi due autori vi condurranno per le vie di Mantova, vi faranno scegliere degli scorci, potrete usare delle macchine fotografiche digitali e poi comporre un libretto delle vostre immagini e dei vostri racconti rispetto a quello che avete visto attraverso le vie della città, quindi, come dire, luoghi dei libri proprio densamente attraversati, come è la città dei Gonzaga, in questo periodo fino a venerdì prossimo per il Festival Letteratura. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, dopo le informazioni per chi viaggia, per voi che siete in auto e vi state muovendo per le strade italiane, insomma avete sentito, vi diamo informazioni molto precise, molto dettagliate per farvi viaggiare più comodi e meglio, in sicurezza in qualche modo. Terzo indizio per la città nascosta di oggi, e la vostra soluzione lo dovete dare al 349-238-6666 inviandoci un messaggio SMS e indicando anche il vostro nome, perché se fate come l'ascoltatore che ha indicato Lanciano e poi non ha messo il suo nome, non possiamo sapere appunto di chi si tratta, e quindi eventualmente se uno rispondesse correttamente non sappiamo a chi dare poi il libro. Allora, terzo indizio, la città oltre che per il vino è famosa per il suo palio, con ricche sfilate in costume medievale e spettacoli di sbandieratori. Le origini di questo palio risalgono al 1275. Era il terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban. Le vostre soluzioni con messaggio SMS al 349-238-6666. Invece, per chi volesse intervenire in diretta telefonica, può telefonare al numero verde 828 11 11 per raccontarci qual è il vostro luogo dei libri. E adesso un ascoltatore che è Luca dalla provincia di Bologna. Buonasera, dica.
Buonasera, io volevo far presente un libro che ho letto di recente che mi ha lasciato abbastanza soddisfatto. Ecco, il titolo è Iraq 120 all'alba e parla dell'esperienza di un medico nell'Iraq di Saddam, ecco, una realtà che secondo me è ancora poco conosciuta e questo libro mi ha permesso di conoscere.
Bene, quindi una sorta di saggio storico sull'Iraq del periodo di Saddam Hussein.
Nel periodo di Saddam Hussein c'era la guerra con l'Iran, ho imparato tante cose di una realtà che secondo me ai media faticano un po' a far conoscere, perché probabilmente allora non c'era sempre la prima pagina sull'Iraq, ma
certo.
Allora c'erano delle condizioni comunque sempre estreme per i nostri lavoratori.
Bene, io ringrazio Luca della provincia di Bologna per essere stato con noi, buonasera.
Di verde ti annega di blu, il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle.
Vorrei parlarvi di un libro che ha scritto Noel Reilly Fitch e si intitola La libraia di Joyce, Sylvia Beach e la generazione perduta. Sylvia Beach era un'americana, anche abbastanza giovane, che si trasferì a Parigi in un periodo, i primi anni, i primi decenni, 20 e 30 del Novecento, in cui il posto migliore dove essere giovani era proprio questo, come dice Hemingway. Tra l'altro in questo libro c'è una foto formidabile di Ernest Hemingway che arrivò alla libreria di Sylvia Beach, la Shakespeare and Company, vicino al teatro dell'Odeon, con la testa completamente bendata, forse era dovuta a qualche rissa oppure alla partecipazione di Hemingway magari a qualche come inviato di guerra in Spagna o non so dove. Insomma, c'è una bellissima foto proprio con una dentro la documentazione fotografica di questo libro. Sylvia Beach a Parigi si innamorò a una festa dell'autore dell'Ulisse, che però ancora non l'aveva scritto, insomma lo stava scrivendo, e vide proprio James Joyce seduto in un angolo a una festa tra due scaffali pieni di libri. Si avvicinò timidamente e chiese: «Lei è il grande James Joyce?» «James Joyce», rispose lui. Si strinsero la mano, o meglio, come racconta Silvia, depose la sua, molle e come priva di ossa, sul palmo della mia piccola zampa, robusta e perentoria. Non so se questo si possa chiamare stringersi la mano. Con questo semplice scambio di battute, Sylvia Beach, dal 1919 proprietaria della libreria e biblioteca Shakespeare and Company, incontrò il suo idolo letterario. E lei confessa che venerava James Joyce. E lui, come molti dei, non ricambiò assolutamente l'amore di questa persona, che ha dedicato 12 anni a Joyce, ed è stata poi l'editrice della prima edizione dell'Ulisse, che è uno dei romanzi moderni più lunghi e che poi consacrò, diciamo, Joyce come uno dei maggiori scrittori della letteratura del Novecento e non soltanto. Questo libro è edito dal Saggiatore, si intitola La libraia di Joyce, Sylvia Beach e la generazione perduta. Adesso andiamo a parlare di librerie, dopo aver segnalato un libro molto interessante che appunto tratta anche di questa libreria parigina Shakespeare and Company, e noi lo facciamo con il responsabile delle librerie Feltrinelli, Luca Domeniconi. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, le librerie Feltrinelli sono una catena di librerie grande, importante, diffusa in tutta Italia. Come si fa a far funzionare una catena di così tante librerie?
Questa è una bella domanda. Prima di tutto credo che la cosa più importante è puntare sul personale. La nostra forza, diciamo, il nostro successo è dato soprattutto grazie alla competenza del personale. Sembra quasi una contraddizione guardando gli spazi nuovi, molto grandi, via dicendo, però è veramente la realtà e noi puntiamo sempre su questo. Quindi il personale è sempre più competente, sempre più diciamo conoscitore del prodotto che vende e soprattutto avere la passione per il mestiere che si fa. Questa è la prima ricetta. Poi è chiaro che avere dei luoghi aperti al pubblico, nuovi, moderni, al suo peso.
Senta, Domeniconi, la diffusione sul territorio nazionale di librerie Feltrinelli è vasta. Dove sono dislocate per lo più?
Allora, le librerie Feltrinelli sono nate all'inizio principalmente in città universitarie, quindi tutte le grandi città universitarie italiane hanno una libreria Feltrinelli. Bene. Sono 25 in questo momento in tutta Italia, come librerie Feltrinelli diciamo che vendono libri solo. Ci sono 5 international, comunque collocate quasi tutte in città universitarie.
Le librerie le Feltrinelli International che cosa sono?
Le librerie international sono librerie che vendono principalmente testi in lingue straniere, l'inglese principalmente, ma anche il francese, il tedesco, lo spagnolo e anche altre lingue, diciamo, più e meno importanti. E sono collocate nelle città principali d'Italia, la più grande l'abbiamo a Roma.
Sì.
Poi abbiamo anche librerie che vendono prodotti misti, cioè che hanno anche come vendita la musica e l'home video.
Senta, Domeniconi, spesso si dice che la libreria è cambiata da quella che segnalavo prima, la Shakespeare and Company degli anni 20 di Sylvia Beach a Parigi, degli anni 20 del Novecento. Insomma, anche voi ne siete l'esempio lampante. La libreria un po' come grande magazzino. È così? Molti libri faticano a restare in libreria perché c'è, come dire, un cambio molto veloce?
Questa diciamo che è la sfida che ci poniamo noi adesso e per il futuro. Riuscire a coniugare il clima della vecchia libreria con il clima, diciamo, del nuovo megastore moderno. Quindi coniugare il vecchio cliente o comunque il lettore forte, che magari a volte predilige il silenzio piuttosto che gli scaffali e via dicendo, dal cliente più debole e magari anche più giovane. Noi cerchiamo di riuscire a coniugare anche con le nuove aperture questo tipo di pubblico, il pubblico forte, lettore forte, e il pubblico, diciamo, più debole, e lettore debole.
E quindi per attirare il lettore debole, brevemente, qual è una soluzione? Io ho visto che voi, ad esempio, alle entrate mettete molti classici, testi classici, latini, greci.
È vero, e anche tascabili, soprattutto perché il lettore debole in genere ha meno anche possibilità di spesa, a volte. Comunque la cosa importante è avere dei luoghi aperti. Purtroppo fino a pochi anni fa la libreria era un po' considerata il tempio della cultura, quindi incuteva un po' di timore. Ora il locale deve essere molto aperto, aperto a tutti, quindi anche bello, luminoso, con delle sedute e via dicendo. Questo sicuramente può attirare anche il lettore debole, dandogli anche un'offerta anche più economica e più appetibile, dando risalto per esempio anche alle classifiche e ai titoli più venduti, che sono i più pubblicizzati dai media.
Certo, quindi segnalando in libreria questo. Ringrazio Luca Domeniconi, responsabile della libreria Feltrinelli, per essere stato con noi. Grazie, buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
E adesso informazioni con GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Proseguiamo questo tema di stasera, Urban, i luoghi dei libri, lo facciamo insieme a Riccardo Chiaberge. Buonasera.
Buonasera.
Con Chiaberge, che è direttore appunto dell'inserto cultura domenicale del Sole 24 Ore, vogliamo affrontare il tema di un altro luogo dei libri, che è un luogo molto frequentato tra l'altro da tantissimi lettori, ed è questo dell'inserto. Che cos'è, per chi magari non lo conoscesse, dei nostri ascoltatori, dubito, ma insomma...
Beh, è un supplemento che esce da 20 anni, tra l'altro vi devo dire che in questo momento vi parlo dalla nuova casa del Domenicale, che è anche la nuova casa del Sole 24 Ore, che è questa sede prestigiosa che ci ha costruito e progettato Renzo Piano. È una casa di vetro straordinaria in cui entra una grande luce da tutte le parti, e questa è la nuova casa, quindi anche dei libri, se vogliamo, di cui noi parliamo, insomma, anche se mentre nella vecchia sede la redazione del Domenicale era ingombra di libri che crollavano dagli scaffali,
pile,
e dovevamo essere
libri
assicurati contro il crollo dei libri, qui grazie a Renzo Piano ci abbiamo dei mobili che racchiudono, insomma, questi tesori di carta che ci portiamo dietro, ecco. Che dire del Domenicale? Domenicale, appunto, come dicevo, esce da 20 anni, l'anno scorso abbiamo festeggiato i nostri primi 20 anni, e in questi 20 anni è cresciuto ed è diventato una specie di appuntamento d'obbligo per una vasta platea, insomma, non soltanto di lettori, di amanti dei libri e della letteratura, della filosofia, della storia, ma anche per gli amanti dell'arte, della musica, del cinema, degli spettacoli e del teatro. E diciamo che da questo punto di vista è sicuramente il prodotto editoriale più completo che esca in Italia.
Senti, addirittura molte recensioni anche di libri di vario argomento, sto parlando della filosofia, oppure mi riferisco a temi legati alla letteratura straniera, ma non solo, anche quando, per quanto riguarda la critica letteraria, ci sono appunto recensioni di libri che sono usciti in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, eccetera. Più soprattutto c'è un aspetto privilegiato per i libri di lingua inglese, però spesso non si rinuncia anche a dare informazioni, appunto, e a recensire libri che in Italia ancora non sono usciti. Questo è molto interessante anche perché aiuta, ad esempio, non non solo il lettore, certo, di passaggio, ma anche chi vuole approfondire un dato argomento. Questo atteggiamento continua a essere, secondo te, un atteggiamento da privilegiare, cioè quello di valorizzare anche la presentazione di libri stranieri?
Beh, diciamo che in alcuni campi è quasi obbligatorio, nel senso che se noi vogliamo, come facciamo ogni settimana, seguire il dibattito teorico nel campo della scienza economica, per esempio, lì chiaramente le cose, le maggiori novità escono in lingua inglese ed è bene anticiparle, insomma è anche nostro compito, visto che oltretutto siamo il supplemento di un quotidiano economico-finanziario che quindi deve avere un'attenzione particolare a questi temi, insomma, e di arrivare prima degli altri possibilmente su questi temi. Ma devo dire che anche se qualcuno lo considera un po' snobistico il fatto di parlare di recensire libri che ancora non sono disponibili sul mercato italiano, anche se ormai con Amazon.com uno può acquistare libri in rete senza nessun problema, anche se sono usciti in America e ce li ha anche abbastanza rapidamente, quindi le persone interessate, gli specialisti, i professionisti, gli studiosi possono procurarseli, ma devo dire che questo è anche in qualche maniera un servizio che noi facciamo a tutto il mondo dell'editoria, perché mi dicevano amici editori che spesso prendono ispirazione proprio dalle nostre pagine per acquistare i diritti di traduzione di saggi o di romanzi usciti all'estero.
Senti, un'ultima domanda. L'inserto domenicale del Sole, hai detto prima tu, sono 20 anni che esce tutte le domeniche e che dà tutte queste informazioni in merito all'ambito culturale in senso esteso, ecco, per non fare altri tipi di qualificazioni, diciamo. L'atteggiamento che si riscontra a volte su altri giornali, nelle pagine culturali, è quello di, come dire, alcune linee editoriali, chiamiamole così, tra virgolette, che privilegiano certi aspetti culturali o certi aspetti anche di valori da trasmettere piuttosto che altri. L'inserto domenicale del Sole ha un atteggiamento privilegiato rispetto a qualche valore da trasmettere o piuttosto cerca di dare un resoconto il più possibile esaustivo di tutto quello che ci viene addosso anche dai media e dagli ambiti culturali nella nostra società attuale?
Ma io credo che l'unica definizione che ci possiamo dare è quella di uno spazio di libertà in cui intervengono esperti, scrittori, intellettuali dei più diversi orientamenti, laici e cattolici. Una delle più importanti firme del nostro giornale è Monsignor Gianfranco Ravasi, e però nello stesso tempo abbiamo delle posizioni molto laiche su certi temi, come per esempio la fecondazione assistita o le biotecnologie. Quindi diciamo c'è un approccio molto, molto aperto. E la nostra ambizione è quella di rappresentare proprio una tribuna di confronto libero tra spiriti liberi in un ideale, insomma, di tolleranza e di pluralismo. Insomma, il nostro unico avversario è l'incultura, ecco, non c'è secondo me un discorso di cultura di destra, cultura di sinistra, insomma, il vero nemico da battere e l'incultura.
Certo, le culture si parlano. Io ringrazio Riccardo Chiaberge, che è direttore dell'inserto domenicale del Sole 24 Ore, per essere stato con noi a Urban. Buona serata, ciao.
Grazie.
E adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, qual è il vostro luogo dei libri? Dove preferite acquistarli? Dove preferite leggere? Se frequentate biblioteche o librerie, eccetera? Raccontatecelo al numero verde 800 28 11 11. Abbiamo parlato fino adesso dei luoghi dei libri con Alena Ilkan, che ci ha raccontato alcuni romanzi in uscita e ci ha detto quali sono state le sue letture dell'estate, e poi insomma inizierà a parlare a tutti voi con Tra le righe, che è la trasmissione dedicata ai libri di Radio 24. Ne abbiamo parlato anche con Marzia Corraini, che è l'organizzatrice del Festival Letteratura di Mantova, che inizia proprio oggi, è iniziato proprio oggi pomeriggio, e vi ricordo che alle 21 proprio a Mantova ci sarà in Piazza Castello il concerto Reading di Patti Smith. E poi abbiamo proseguito con Luca Domeniconi relativamente alle librerie Feltrinelli e quindi alle grandi catene, un altro luogo dei libri dove andare ad acquistarli. E ne abbiamo parlato anche con Riccardo Chieberge, affrontando il tema del più importante inserto culturale che esce in Italia, appunto il Domenicale del Sole 24 Ore. Adesso proseguiamo con il nostro argomento con Flavio Ermini da Verona, che lavora alla Mondadori. Buonasera, ciao Ermini.
Ciao, come stai?
Bene, tu stai bene?
Sì, sì, ti ringrazio.
Allora, che cos'è questo archivio Mondadori? Perché, come dire, a Verona nasce l'Arnoldo Mondadori Editore, no?
A Verona, sì, nasce l'Arnoldo Mondadori Editore, che è stata effettivamente fondata ad Ostiglia dal suo fondatore, dall'Arnoldo Mondadori, ma si è poi subito trasferita a Verona, ha cambiato un paio di sedi, e nella sede attuale, che è veramente, veramente enorme, si può davvero definire il luogo dei libri di Verona.
Sì, senza dubbio. E ci parli un po' della storia del magazzino, come funzionava? Che cos'è?
Ma guarda, noi possiamo dire, se noi vogliamo parlare proprio di luogo dei libri nell'ambito della Mondadori, dobbiamo distinguere proprio due realtà. Una è il magazzino dei volumi che via via si pubblicano nel corso dei mesi e delle stagioni, perché sono sempre più legati alle stagioni, no? Quindi c'è il libro per l'estate, il libro per le feste, per Natale, per la primavera, per quando la primavera si aprono questi spazi per i manuali, per esempio. E poi un archivio dove c'è la memoria praticamente della Mondadori. Nel magazzino, diciamo che c'è, ecco, una cosa che mi piacerebbe mettere in rilievo è proprio questa, che nel magazzino c'è una tecnologia che è avanzatissima.
Sì, ce ne parlerà tra poco anche l'ingegner Morandini, che è responsabile proprio della distribuzione libri per Mondadori.
Sì, lo conosco e ci ho lavorato insieme. Lì la tecnologia è veramente avanzata, a me è una cosa così da profano. Io il Mondadori ho lavorato sempre nelle redazioni, mi sono sempre occupato, diciamo, del fare i libri, no?
Certo,
del caporedattore,
certo.
E vedere questi tecnici che premendo un bottone riuscivano a far spostare dei bancali che erano magari, non so, a 300-400 metri da lì e che avanzavano verso di noi tipo robot, cioè una roba che è sempre rimasta impressa.
senti Flavio, invece il centro che raccoglie circa 12 volumi di poesia, che cos'è? Ce ne puoi parlare brevemente?
Il centro?
Dei 12.000 volumi di poesia.
Ah sì, poi c'è un centro, c'è il centro Lorenzo Montano, dici?
Sì, certo.
Il centro Lorenzo Montano è un centro che è stato fondato dalla rivista Intern, che si appoggia presso la Biblioteca Civica di Verona, e lì ci sono, in buona sostanza, sì, più di 12.000 libri di poesia della quarta metà del Novecento, cioè dal 75 ad oggi. È legato al nostro premio, tutti i vari volumi che partecipano al nostro premio confluiscono lì, ma non solo, lì vanno tutti i volumi che vengono inviati alla nostra rivista, no?
Anterem, sì.
Anterem, esatto. E non solo, lì tra l'altro ci sono circa 20.000 manoscritti di autori che hanno mandato i loro testi alla rivista e al premio,
certo.
A futura memoria proprio.
Certo,
quindi,
certo.
Diciamo così, è un luogo di libri, ma è anche un luogo di raccolta di scritture.
Sì, sì, capisco Flavio, e pensiamo che, come dire, 12.000 volumi di poesia, però hai detto tu dal 75 in poi, quindi, come dire, un numero incredibile, no? Se pensiamo che sono passati 30 anni.
Sì, sicuramente, un numero incredibile, e tra l'altro, diciamo così, di ogni livello di qualità, no? Che magari poi, tra l'altro, chissà mai se posteri la capovolgeranno, no? Questa qualità. E quindi, diciamo, va dai vertici, quindi dai Luzzi, dal Rizzanzotto, dai Sanguinetti, Balestrini, fino ai poeti esordienti, poeti magari che si autoeditano le loro poesie direttamente certo, dalle stampatrici, certo. Ecco, dagli stampatori.
Certo. Allora, io ringrazio Flavio Ermini di essere stato con noi e lo saluto perché ci ha introdotto, diciamo, nella città di Verona attraverso il magazzino Mondadori con questo racconto appunto incredibile di spostamento di centinaia e migliaia di volumi con un solo bottone, di cui poi ci parlerà l'ingegner Morandini, e anche poi del centro che raccoglie appunto 12.000 volumi di poesia. Grazie Flavio, buona serata.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Adesso informazioni dai mercati finanziari.
24esimo minuto.
Seduta cauta per le borse, nonostante il presidente della Federal Reserve Alan Greenspan abbia dichiarato dinanzi alla Commissione Bilancio della Camera che negli Stati Uniti la ripresa economica ha riacquistato un certo vigore. Greenspan però ha anche detto che le previsioni per il bilancio federale a lungo termine restano inquietanti, così Wall Street con il Dow Jones cede lo 0,03%, il Nasdaq praticamente piatto, meno 0,01%, in Europa Francoforte ha chiuso in calo dello 0,13%, Parigi dello 0,12, Londra dello 0,16, Milano il MIBTEL è sceso dello 0,05, MI30 dello 0,08, peggio è andato il NUMTEL che è sceso dello 0,33%. Per quanto riguarda i titoli a Milano, l'attenzione è stata catalizzata dalle Seat Pagine Gialle che hanno subito un tracollo del 9,8% sul finale, delusione per i dati semestrali della società, in evidenza invece Mediaset più 2,22%. Negativa invece BNL a meno 2,88 nell'ambito invece di un comparto piuttosto positivo, male i telefonici con Telecom a meno 0,79%, male anche Enel meno 0,84%, poco mosse Fiat e Eni, invece Alitalia ha lasciato sul terreno il 2,57% dopo le dichiarazioni di Cimoli e Lunardi che hanno indicato il prossimo 15 settembre come ultima data per giungere a un'intesa sul piano dell'azienda. Sul mercato dei cambi euro a 1,2178 dollari, a voi la linea.
Urban, eventi e storie dalle città.
20-26 minuti, siamo a Urban, ormai abbiamo scollinato, diciamo, e quindi siamo nella ultima parte della nostra trasmissione, stiamo parlando dei luoghi dei libri e abbiamo al telefono l'ingegner Michele Morandini, che è responsabile proprio della distribuzione Libri Mondadori, mentre stiamo aspettando un ascoltatore che gli dico di pazientare un attimo, perché prima iniziamo a parlare appunto e continuiamo e proseguiamo le nostre chiacchiere su Verona. Buonasera Morandini.
Buonasera.
Allora, Flavio Ermini ci ha introdotto un po' a questo mistero, però senza darci tutte le notazioni tecniche relativamente appunto a come funziona questo magazzino centrale dell'Arnoldo Mondadori, editore di Verona.
Certo, allora vediamo di togliere qualche velo, qualche velo al mistero. Ma il magazzino Mondadori a Verona è dislocato in una sede storica, in quanto ormai l'anno prossimo festeggerà quasi 40 anni l'edificio nel quale siamo ospitati. Negli ultimi 5 anni è stato quasi completamente rivoluzionato, in quanto sono state introdotte nuove tecniche per la lavorazione delle spedizioni di rifornimento per i nostri clienti, cercando di combinare una parte manuale per la raccolta dei volumi e una parte automatica poi per la confezione delle spedizioni. Queste sono, insomma, è il cuore, si estende su 15.000 metri quadrati circa e al proprio interno trovano posto circa 20.000 titoli che costituiscono il catalogo del gruppo Mondadori e degli editori che noi distribuiamo.
Certo, allora ingegner Morandini stia con noi perché ne parliamo tra poco di ancora del magazzino Mondadori di Verona dopo le informazioni di GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Siamo ancora con Michele Morandini, responsabile della distribuzione Libri Mondadori di Verona. Ingegnere, allora parlavamo di questo magazzino che contiene circa 21.000 titoli, ma a questi 21.000 titoli quanti libri corrispondono?
21.000 titoli corrispondono a circa 20 milioni di libri.
ecco, che sono,
che è un numero incredibile,
un numero impressionante, sì, sono pari circa a quelli che spediamo in un anno come rifornimento alle librerie in Italia, quindi 20 milioni di copie sono giacenti nel magazzino e 20 milioni in un anno più o meno sono spedite ai librai.
Senta, Ermini prima ci spiegava di questo magazzino che, come lei ha detto, è all'interno di un edificio storico, ma però ha dei sistemi di catalogazione e di spostamento dei libri che sono di alta tecnologia, quindi ci spiegava che pigiando un solo bottone si possono muovere centinaia di libri.
Sì, è vero, cioè, queste sono soluzioni adottate nel corso degli anni e che prevedono un immagazzinaggio dei volumi direttamente sulle strutture di movimentazione, poi la sola raccolta viene fatta manualmente dagli operatori perché i formati dei libri sono molto variabili, dai piccoli Oscar ai grandi illustrati, per cui è una fase che non può essere automatizzata. L'abbinamento poi al cliente che ne ha fatto richiesta avviene invece in modo automatico con i sistemi di trasporto le cui prime installazioni sono avvenute 5-6 anni fa e gli ultimi pochi mesi or sono, perché il magazzino è un continuo divenire, non è mai fermo, quindi
certo.
L'unica cosa ferma e mutabile è l'edificio, ma certo. Pian piano all'interno ne sono successe molte.
Sì, sì. Senta, voi è l'unico centro da cui vengono spediti i libri Mondadori per tutta Italia?
Vi sono altri due magazzini periferici di piccole dimensioni nel sud per servire certo. La Puglia e la Sicilia, però per il resto d'Italia è l'unico centro da cui i volumi Mondadori e degli editori che distribuiamo sono spediti alle librerie.
E quante spedizioni fate quotidianamente?
Quotidianamente noi organizziamo circa 800 spedizioni.
800 spedizioni sono i 800 destinatari, diciamo.
800 destinatari,
ma quanto movimento di libri fate, di volumi?
Sono 50-60 mila copie, non nella media. Si arriva nei periodi di maggior carico a 80-90 mila copie al giorno.
Cioè voi riuscite a spedire 80-90 mila copie al giorno?
Sì, sì,
incredibile.
Nei giorni di massimo carico. La media si aggira appunto per 250-260 giorni all'anno sulle 50-60 mila copie medie. Poi.
Senta, con tutti questi libri, sia quelli che vengono spediti chiaramente, ma anche tutti questi 2 milioni di cui lei ci ha parlato, che sono appunto corrispondono a questi 20.000-21.000 titoli che voi avete dentro il vostro magazzino dell'Arnoldo Mondadori di Verona, ci sono anche dei libri che poi non servono più, che invecchiano, che non restano nell'archivio, insomma, che cosa succede ai libri di cui si sente tanto parlare, cioè quei libri che vanno al macero, come funziona la distruzione dei libri?
La distruzione dei libri purtroppo è la parte più dolorosa, per chi oltre che a lavorare ama anche i libri, ma la distruzione dei libri avviene periodicamente, una parte mensile è legata ai libri rovinati che vengono restituiti dai clienti, i nostri librai, i nostri clienti che si trovano negli scaffali libri vecchi o danneggiati li possono restituire all'editore, la cernita fisica individua le copie che non possono essere riutilizzate, poi periodicamente, alcune volte all'anno, l'editore dispone il macero dei libri che sono giacenti in quantità eccessiva rispetto alla richiesta del mercato. E la distruzione avviene proprio per triturazione. Ci sono alcune aziende specializzate nell'area di Verona o comunque in ogni grande città che recuperano la carta anche dei libri e di altra provenienza per produrre materiali cartacei riciclati.
Ecco, quindi diciamo che tutti i libri Mondadori che vengono destinati al macero sono riutilizzati per carta riciclata o altro materiale?
Poi le cartiere miscelano il prodotto, la carta proveniente dai libri con carta di altre provenienze, cartoni, imballaggi o altro, per produrre una miscela adatta alla generazione di nuova carta, quindi insomma alla fine nulla viene distrutto.
Ma non c'è nessuno che reclama dei libri prima che vadano al macero, l'autore,
gli
eredi,
l'autore ha il diritto deve essere informato quando vengono effettuate queste distruzione di materiale in eccesso, perché può acquistare da contratto le copie che ritiene necessarie per sé.
Ho capito. Bene.
Mentre i volumi danneggiati, essendo danneggiati e non comunque ricommercializzabili, possono essere distrutti liberamente.
Sì, 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 certo. Bene, io ringrazio molto l'ingegner Michele Morandini.
Grazie a voi.
Bene, buonasera.
Buonasera, arrivederci.
Allora, avete sentito come funziona il magazzino dell'Arnoldo Mondadori di Verona? Una capienza incredibile con tantissimi volumi. Noi stiamo parlando appunto, come nell'occasione di luoghi dei libri, come nell'occasione di Verona, ma vogliamo parlare adesso anche dei libri che parlano dei luoghi. E quindi abbiamo al telefono, non è la prima volta, lo saluto, Michele Dinnella, del direttore editoriale del Touring Club. Buonasera Dinnella.
Buonasera, buonasera.
Buonasera. Allora, ha sentito come funziona? I libri che sono destinati al macero fanno una brutta fine, ma vengono riutilizzati come carta riciclata.
Io sono stato in collegamento gli ultimissimi minuti, quindi ho seguito tutto.
Allora, a parte i luoghi dei libri, ci sono anche tanti libri che parlano di luoghi, quindi questo sono appunto le guide turistiche, gli elementi privilegiati di questo tema. Come si studia un luogo per scrivere una guida? C'è un approccio particolare, secondo lei? Una guida deve rispondere, una guida turistica scritta per tutti, deve avere delle caratteristiche precise, insomma.
Sì, certo, delle caratteristiche precise, tenendo presente che una delle tendenze di questi ultimi anni del futuro è che ci sono molti modi di descrivere i luoghi per turismi diversi.
Bene.
Questo è un punto fondamentale, perché non è vero che la gente vada in una città, in un centro minore, con le stesse voglie di vedere le stesse cose.
Certo.
Per cui ci può essere una guida a prevalenza storico-artistica, ma anche guide che riducono all'essenziale la parte storico-artistica e aumentano invece la parte dello shopping o delle curiosità o ludiche, eccetera. Quindi diversi sono i modi di raggiungere un luogo: treno, macchina, moto, camper, addirittura in certi casi bicicletta, trekking, e diverso è l'approccio. Quindi quando si fa, noi abbiamo differenziato molto le guide, i tipi di guida, tenendo appunto presente i tipi di approccio, che si riflettono anche nei modi di dormire in un luogo, non più il classico albergo, ma anche il bed and breakfast, l'agriturismo, l'albergo diffuso, cioè quegli alberghi che sono magari a più casette, a più residence, eccetera.
Sì,
no?
Sì,
quindi
sì.
Oggi è difficile, ma bisogna cogliere questa diversità di approcci che si riflette in guide diverse.
Certo, e trattare le guide rispetto alle città ha delle particolarità in più o diverse rispetto alle guide che invece si occupano in generale di un paese, di una località, di una zona più estesa?
Certo, perché una città è un contenitore molto complesso, insomma, soprattutto parliamo delle grandi città,
certo.
Perché visitare una Roma o una Milano devi dargli comunque delle preferenze o delle gerarchie, bisogna fare in modo che il turista non si perda dentro la città e non sappia da che parte cominciare. Quindi è evidente che, lo dicevo prima, un turista si può stare 6 ore in un museo come può stare nel museo 1 ora o mezz'ora, quindi anche la città va affrontata in modi diversi ed è indubbiamente sempre diversa dalla visita di un paesaggio, di un centro minore, perché è grosso il contenitore ed è articolato ed è complesso.
Certo. Senta, Dinnella, l'attenzione per categorie tra virgolette più deboli, sto pensando a disabili e non lo so, alle famiglie con bambini che devono avere delle attenzioni anche viaggiando diverse, sono previste queste all'interno delle guide oppure bisogna comprare delle guide specializzate?
No, noi abbiamo fatto quest'anno per esempio una guida per persone disabili che in collaborazione con un'associazione, l'associazione Si Può dei Disabili, che ha fatto un primo censimento di 70-75 luoghi fra musei, ristoranti, alberghi, itinerari nell'ambiente attrezzati per i disabili. Ma la novità di questa guida è che noi non trattiamo il disabile come un handicappato, può sembrare un controsenso, un gioco di parole, ma il disabile è una persona come le altre, che ama, vuol divertirsi, mangiare bene, vedere le cose, naturalmente in luoghi che tengano presente le loro esigenze, no? Quindi non è una guida, come dire, di pietistica o di beneficenza, ma è una guida turistica che rivolta anche ai disabili. Per quanto poi riguarda le famiglie con i bambini, devo dirle anche innanzitutto le famiglie con gli animali, per esempio,
ecco,
viaggiare
infatti
con cani e gatti è un problema,
certo.
Cioè non tutti gli alberghi, non tutti i ristoranti accettano gli animali, anche se adesso finalmente la cultura in Italia sta cambiando in questo campo, però abbiamo fatto una guida anche dedicata a questo modo specifico di viaggiare con gli animali. Poi i bambini, naturalmente abbiamo per esempio pensato di fare una guida dei parchi di divertimento, perché il cosa facciamo papà e mamma nel weekend è una domanda a volte micidiale a cui si può dare risposta con delle ipotesi di viaggi in parchi giochi, in musei particolari, scientifici che si possono usufruire in modo didattico, eccetera. Quindi sono tante domande a cui oggi bisogna rispondere in modi diversi. Questa è la novità degli ultimi anni.
Certo, io ringrazio molto Michele Dinnella, direttore editoriale del Touring Club, per essere stato con noi a Urban. Grazie e buona
grazie
serata.
A voi, buonasera.
Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Non so voi, ma a me è da circa mezz'ora che mi è sorto un dubbio, più che un dubbio anche una curiosità. Insomma, qual è questo concerto che interrompe il traffico in quella porzione di strada? Ecco, se ce lo fate sapere ci togliete da ogni imbarazzo e ci togliete anche questa curiosità. Avevo promesso prima di darvi le indicazioni precise, parlando prima con l'organizzatrice del Festival Letteratura di Mantova, rispetto alla presenza di John Coetzee a Mantova, appunto con un suo reading. Coetzee ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2003, quindi lo scorso anno, e abbiamo scoperto adesso dal programma di Festival Letteratura di Mantova quando ci sarà questo incontro e questo reading di Coetzee a Mantova. Domenica 12 settembre alle ore 17 presso il cortile della Cavallerizza all'interno del Palazzo Ducale di Mantova. Ecco l'informazione che vi dovevo. E un'altra informazione che mi sembra importante sono tre segnalazioni, sono tre libri che sono in uscita in libreria dal 14 ottobre per i tipi della Feltrinelli. Ci sarà questo Caritas Italiana, a cura della Caritas Italiana e della Fondazione Zancan, Vuoti a perdere, rapporto 2004 sull'esclusione sociale e la cittadinanza incompiuta, con la presentazione a cura della Caritas Italiana. L'edizione di quest'anno, cioè del 2004, si sofferma su alcune situazioni emergenti di disagio e vulnerabilità sociale, nuove dipendenze, depressione, demenza senile e le conseguenze psicosociali della flessibilità del lavoro. Un'altra segnalazione, sempre per Feltrinelli, sono tre libri, quindi ce ne sarà anche un altro tra poco, è dal 14 ottobre in libreria questo lavoro di David Mamet, regista americano, che ha scritto un libro pungente e divertente sui boschi e le colline del Vermont. Si intitola Vermont, di David Mamet. E poi un ultimo libro, questo uscirà un po' più tardi, sarà in libreria dal 28 ottobre di quest'anno. Noi ieri sera non siamo andati in onda per lo speciale sulle due Simone che sono state rapite a Baghdad e che lavoravano per un ponte per l'organizzazione non governativa che sta ancora a Baghdad, insomma forse non molti, credo che ci sia solo una persona. E comunque, per informazioni maggiori vi consiglio di visitare il sito unponteper.it se volete informazioni sulle iniziative e su tutto quello che sta succedendo in Italia in merito alla richiesta di liberazione delle due ragazze italiane. E su questo vi segnalo appunto che in libreria dal 28 ottobre c'è un libro di Thierry Petsch e Marc-Olivier Padi, si intitola Le multinazionali del cuore, le ONG tra politica e mercato, un saggio che riflette sulle tante zone d'ombra delle ONG, il cavaliere senza macchia di questo inizio secolo, di questo 2000, per la traduzione di Stefano Valenti, per i tipi di Feltrinelli. Adesso continuiamo a parlare di libri, ma prima ci ascoltiamo una canzone famosa negli anni 80 di Elvis Costello, si intitola Every Day I Write the Book.
When you find strange hands
Elvis Costello, Everyday I Write the Book, era il brano che ci fa da sottofondo, mentre salutiamo Giulia Mozzato, che è condirettore del sito alice.it. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Bene. Allora, se io vado su internet e digito www.alice.it, mi si apre una schermata tutta colorata, dove c'è una cosa che è una zanzara,
un ragno, anzi, una ragna.
Una ragna, infatti. Si vede, insomma, dall'espressione che è una ragnetta. Alice.it, il libro nella rete. Vi siete inventati questo quando?
Ma dunque, il sito è nato nel 1996, quindi è ormai anziano rispetto alla rete italiana, che poi in quegli anni in realtà era ancora molto composta da siti, diciamo, sperimentali. Ed è nato proprio con l'idea di fornire sia ai professionisti del libro sia ai lettori, diciamo, appassionati, una serie di informazioni di servizio, ma anche curiosità, notizie, appuntamenti, tante cose, insomma.
Ecco, e da quell'anno, diciamo, ad oggi, che cosa è successo? Perché io qui vedo intanto un grande spazio dedicato alle notizie, quindi con informazioni anche su presentazioni in tutta Italia proprio, e poi ci sono anche molte iniziative vostre della redazione in primo piano, mettete appunto iniziative che si stanno svolgendo, per l'appunto la prima notizia che vedo è Festival Letteratura, quindi l'ottava edizione, parlate ampiamente di Mantova e poi altre iniziative, premi letterari, interviste a scrittori, eccetera.
Sì, col passare del tempo noi abbiamo sviluppato una serie di servizi e di rubriche. Come lei diceva, c'è la parte in primo piano dove facciamo degli approfondimenti su temi di attualità, che possono essere sia i festival, in questo caso in particolare è stato un periodo molto denso di appuntamenti sul territorio, ma anche magari nuove collane, nuovi editori, delle iniziative magari editoriali che passano un po' in minor peso sui quotidiani o sui giornali non di settore. Noi cerchiamo di mettere in evidenza anche le iniziative dei piccoli e dei medi editori che spesso sono un po' ignorate. Poi c'è tutta la parte appuntamenti invece, che è tra le più viste del nostro sito e che riguarda appunto tutte le presentazioni, gli incontri con gli autori, i festival e le fiere che ci sono sul territorio nazionale. Poi la parte notizie, che invece è prettamente destinata a dare informazioni quotidiane di attualità proprio immediata, non solo italiane ma anche internazionali. Cerchiamo di dare anche un po' di informazioni su quello che è il mercato internazionale del libro, nel limite dell'interesse che può esserci per il lettore o per il professionista italiano.
Lo so che non devo chiederlo a lei, però insomma non posso farne a meno. Alice.it è il più importante sito, portale dedicato al libro che c'è in Italia?
Noi pensiamo di sì, e non lo dico veramente solo perché ci lavoro, ma in realtà abbiamo proprio il riscontro quotidiano che siamo istituzionalizzati in un certo
Infatti.
Modo come il punto di riferimento principale per tutti quelli che
anche
si interessano.
Anche da tanti librai, mi sembra di capire.
Per tutti quelli che lavorano nel mondo del libro, dal bibliotecario all'editore al libraio, e a chi anche desidera entrare in questo mondo, quindi c'è molto interesse anche da parte degli aspiranti scrittori, per esempio, che visitano spesso il sito anche per vedere quali sono i premi e le iniziative che possono interessare appunto per fare il primo passo nel mondo della scrittura.
Bene, io ringrazio Giulia Mozzato, condirettore del sito alice.it. Buona serata.
Grazie, buona serata a tutti voi.
Bene, continuiamo a parlare in questo scampolo di tempo che ci rimane di un'iniziativa molto interessante. C'è una mostra, si intitola Giovanni Verga, scrittore, fotografo. La mostra è iniziata ieri e va avanti fino al 26 settembre, aperta dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 17.30, il lunedì è giorno di chiusura. La sede che ospita questa mostra è l'Arengario di Milano, in Piazza Duomo, ed è un'iniziativa un'iniziativa incredibile. Pensate, Giovanni Verga, l'autore dei Malavoglia, di tanti altri testi del verismo italiano, era un appassionato fotografo e in questa mostra il curatore Roberto Mutti ha scelto circa 100 foto scattate da Giovanni Verga, tutte provenienti dall'archivio fotografico della Fondazione 3M, esposte per la prima volta appunto all'Arengario di Milano dal 7 al 26 settembre. Sono fotografie di uomini, donne, ripresi nella loro semplicità, nel loro ambiente quotidiano, in luoghi comuni, su terrazze, interni di case, eccetera. E poi anche foto di paesaggi siciliani, che sono quelli che poi Verga descriveva nei suoi romanzi, e quindi le campagne, ma anche certe zone preurbane, diciamo. E poi ci sono anche delle foto inaspettate di paesaggi incredibili, come quelle dei laghi lombardi o del Bormio e dei dintorni, che Verga ebbe modo di visitare partendo da Milano. Quindi un'interessante mostra su Giovanni Verga, fotografo, all'Arengario di Milano. Dobbiamo chiudere. Ha vinto Luigi da Pavia, che riceverà il libro I Cavalieri del Tau di Fassio Angela, Edizioni Nord. Perché? Perché ha scoperto La città nascosta di oggi, che era Asti. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19:15 con una nuova puntata di Urban. Domani parleremo di città e cibo. Grazie a Michele Contessa in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli.